Buongiorno, diamo inizio a questo dibattito dal titolo Imprese, Corpi Intermedi e Stato, nuovi ruoli per le non profit. Gli illustri ospiti che fra breve presenterò potrebbero rendere questo dibattito un dibattito estremamente tecnico, ad altissimo livello tecnico ed accademico, ma lo scopo è un po' più vasto. Lo scopo va alla radice della concezione del nostro paese, la concezione sociale del nostro paese, perché parlare di imprese, corpi intermedi e Stato, in un confronto con gli autorevoli ospiti americani, vuol dire domandarsi questo: quale sia la libertà del cittadino in Italia, se cioè il cittadino possa semplicemente esistere, ma debba in tutte le sue espressioni sociali avere un'autorizzazione dallo Stato, avere una concessione a creare quelli che tradizionalmente sono chiamati corpi intermedi o nella Costituzione formazioni sociali, oggi non profit, o queste preesistano allo Stato, sia qualcosa che è nella sfera delle libertà inalienabili. Questo è un primo filone, una prima domanda che noi poniamo ai nostri ospiti. Domanda molto cruciale perché, per esempio, nella proposta di legge della Zamagni, il governo ha introdotto una clausola che non era presente nella prima stesura, che prevede un comitato di controllo per le non profit, prevede in qualche modo che queste non profit in Italia debbano essere autorizzate da parte dello Stato. Ora, il primo dilemma, il primo tema è proprio quello di capire se lo Stato debba riconoscere qualcosa che in Italia può esistere molto prima dello Stato, perché potremmo chiamare non profit ante litteram, che so, l'ospedal maggiore piuttosto che la baggina, o queste appunto preesistano e quindi lo Stato debba in qualche modo riconoscerle e casomai organizzarle. Per questo il legame tra corpi intermedi non profit e Stato. Secondo tema presente, il tema imprese, o possiamo dire anche fondazioni bancarie, mondo della finanza e non profit, perché nel nostro paese c'è prevalente un'idea di non profit intesa come mondo del volontariato. Voi sapete che nella legge sul volontariato le associazioni di volontariato debbono non aver patrimonio, non aver reddito. Cioè c'è un'idea un po' manichea e abbastanza desueta rispetto al mondo moderno, dove non profit in tutti i paesi, pensiamo agli Stati Uniti, sono anche grandi ospedali, grandi università, scuole, molto legate al mondo delle imprese che in molti casi le finanziano. Allora, è vero che debba esserci questa demonizzazione, questa divisione tra il mondo non profit e il mondo delle imprese? In modo tale che, secondo me, in Italia si finisce per essere marginali, oppure non ci debba essere dentro i rigidi controlli per cui il mondo non profit non deve avere fini di lucro, non ci deve essere una stretta connessione anche col mondo delle imprese. E le non profit stesse devono essere imprese che abbiano un certo capitale, un certo reddito, quindi possano rispondere a bisogni sociali. Questo è il secondo dilemma che si apre. E penso che per discutere di questi temi e di altri che possono emergere nel dibattito e nella discussione abbiamo veramente il meglio, anche perché abbiamo relatori di diversa provenienza. Innanzitutto abbiamo il dottor Sandro Molinari, presidente della Cariplo, che ringraziamo anche per l'ospitalità che dà a questo incontro e per tutta la collaborazione a questa iniziativa. Poi abbiamo il dottor Giuseppe Vimercati, vicepresidente della Fondazione Cariplo, quindi direttamente legata a questi fini delle non profit, del settore sociale, proprio per volontà del legislatore. Poi doveva essere presente il dottor Ennio Presutti, presidente dell'Asso Lombarda. Avete sentito dai giornali e ci ha comunicato personalmente che ha dovuto andare a Roma per il problema del direttore generale della RAI, in cui è personalmente coinvolto. Però in sua assenza è gratitissimo ospite e degnissimo sostituto il dottor Porcelli, direttore dell'Asso Lombarda. Abbiamo quindi il dottor Roberto Formigoni, presidente della Regione Lombardia. E infine i due autorevolissimi ospiti stranieri, gli esperti più famosi al mondo in questo settore, perché abbiamo il professor Robert Bern, rettore della Robert Wagner Graduate School of Public Services della New York University, che è la facoltà della New York University legata a tutto il problema del pubblico, dei servizi pubblici, del settore dell'amministrazione pubblica. E il professor Roy Sparrow, che è direttore del Master di Public and Non-Profit Services della New York University, quindi la scuola, il Master, che prepara negli Stati Uniti i manager in questo settore. Quindi loro potranno aiutarci a capire anche qual è la differenza e le possibilità che il mondo americano ci dà per questo specifico e importantissimo tema. Quindi io darei subito la parola al presidente della Calipro, dottor Molinari, per poi man mano darla agli altri ospiti.
Grazie, io andrei dall'altra parte.
Da un foglio.
Siamo collegati. Dunque, nel prendere la parola, innanzitutto desidero ringraziare il Centro Culturale di Milano e la Compagnia delle Opere per aver voluto organizzare questo incontro su un tema, quello dei nuovi ruoli delle organizzazioni non profit, che nella delicata fase di evoluzione che sta vivendo il nostro Paese presenta un interesse sempre maggiore, man mano che cresce la consapevolezza che devono essere esplorate nuove strade per far fronte in modo efficiente all'insieme dei bisogni sociali della collettività. Ma insieme ad un ringraziamento direi anche una espressione di compiacimento per essere riuscito anche a far presenziare a questo convegno così tanti intervenuti come voi rappresentate. Grazie di essere qui anche per quello. Proprio in considerazione della notevole complessità che il tema presenta, io ho accettato di buon grado di intervenire, in quanto anche come presidente dell'associazione fra le casse di risparmio italiane, cui aderiscono ben 81 fondazioni bancarie, reputo quanto mai importante che occasioni come questa consentano ampi e proficui confronti di esperienze e idee sugli scenari futuri dei vari tipi di organizzazioni senza scopo di lucro nel nostro Paese. Comunemente, le prospettive di sviluppo del terzo settore vengono collegate alla crisi dello Stato sociale, che a causa delle ridotte risorse finanziarie a sua disposizione viene ritenuto non più in grado di sopperire in modo adeguato alla crescente domanda di servizi sociali della collettività. In realtà, anche se la constatazione non è del tutto priva di fondamento, le motivazioni sono ben più ampie e profonde e devono attentamente essere valutate prima di prendere in considerazione le possibili linee per un equilibrato sviluppo del terzo settore. Sotto tale profilo, io ritengo innanzitutto opportuno premettere in via generale che la nostra società sta vivendo una fase in cui è particolarmente sentita la necessità di individuare soluzioni, sia in campo economico sia in campo sociale, che permettano ampi recuperi di efficienza mediante un graduale disimpegno dello Stato dalla produzione di beni e servizi e una più pregnante partecipazione di altri soggetti in ambiti che fino ad oggi sono stati di pertinenza del settore pubblico. Ritengo inoltre non debba essere sottovalutata la circostanza che il complesso dei bisogni sociali ha subito una profonda modifica con l'evoluzione del nostro sistema socio-economico. Fenomeni quali una crescita economica accompagnata da un aumento della disoccupazione strutturale indotto dall'innovazione tecnologica, i profondi mutamenti nella struttura demografica della popolazione in cui sempre maggiore è il peso della presenza di persone anziane, l'esplodere di forme nuove di povertà e di esclusione sociale sono sintomi di malessere profondo che sta vivendo la nostra società, che richiedono politiche e strumenti di intervento del tutto nuovi ed originali. La struttura dello Stato sociale è cresciuta negli ultimi decenni, perseguendo l'obiettivo di connettere lo sviluppo economico con il benessere sociale, di accompagnare l'allargamento della domanda a processi di ridistribuzione sociale, creando un ponte tra lo Stato e il mercato, tra la giustizia sociale e l'efficienza economica, tra l'assistenza e la produzione. Questa architettura, in realtà, anziché fungere da ponte, ha finito per costruire barriere tra le due sfere, che possono essere abbattute se si riuscirà a far crescere il terzo settore nello spazio di confine tra lo Stato ed il mercato, con il compito di fornire quei beni pubblici e relazionali che né il mercato né lo Stato sarebbero in grado di offrire in modo appropriato. La sfida che ci attende in questi anni sta proprio nel giungere ad una equa distribuzione di ruoli tra impresa, corpi intermedi e Stato, stimolando una nuova partecipazione attiva e responsabile dei cittadini alla vita della collettività, realizzando concretamente un concetto di economia civile cui ha demandato il delicato compito di raccordo tra Stato e mercato. Il terzo settore potrà quindi contribuire in modo determinante ad elevare il benessere sociale della collettività, se saremo in grado di attribuire ad esso un ruolo di presenza forte, autonoma ed attiva, anche nella determinazione degli obiettivi e delle politiche di crescita, e non un ruolo di supplenza subalterno agli altri due settori. La strada da percorrere è quella di uno sviluppo del terzo settore, che sia in grado di realizzare interventi in campo sociale con livelli di flessibilità ed efficienza più elevati di quelli dello Stato, consentendo a quest'ultimo di concentrarsi in ambiti in cui risulti insufficiente l'azione espressa dalla società civile. La crescita del terzo settore non mancherà di fornire anche un contributo diretto ai problemi dell'occupazione, in quanto potrà favorire l'impiego di risorse umane e materiali in grado di creare un circolo virtuoso di nuova occupazione e miglioramento dei servizi resi. A questo proposito è significativo citare il dato secondo il quale negli Stati Uniti, in Francia ed in Germania il settore non profit è stato capace di assorbire il 13% dei nuovi posti di lavoro creati da tali economie nell'arco degli anni 80. L'ancora grande incertezza normativa e la frammentarietà della regolamentazione che caratterizza in Italia un settore così importante per lo sviluppo del Paese richiedono però uno sforzo particolare per individuare quale potrà essere il sistema di regole più opportuno per seguire ed incentivare un processo di crescita omogeneo ed ordinato del terzo settore. Il compito certo non si presenta facile, considerata la diversità di soggetti in cui esso si articola. Abbiamo associazioni, fondazioni, comitati, cooperative, consorzi, enti, circoli, congregazioni, ordini, accademie, casse mutue, enti pubblici, istituzioni di assistenza e beneficenza e così via. E l'eterogeneità delle attività svolte che vanno dall'assistenza alla cultura, dalla ricerca scientifica all'arte, dalle attività religiose a quelle sportive e tante altre. In questo contesto estremamente diversificato sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, il legislatore è sino ad oggi intervenuto nelle specifiche materie: associazioni ambientalistiche, volontariato, associazioni venatorie, casse professionali, fondazioni bancarie, senza porre mano ad un disegno di riforma generale del codice civile, mostrando di privilegiare statuti speciali non sempre suscettibili di agevole raccordo e applicazione. Il disegno di legge varato recentemente dal governo sulla fiscalità del settore non profit sembra confermare la volontà di non procedere, almeno per il momento, all'emanazione di una disciplina generale di tutte le organizzazioni non profit, lasciando vivere le varie normative speciali esistenti, ma introducendo un regime di incentivazione fiscale per gli enti con natura privata, aventi esclusivamente fini solidaristici, in grado di innescare uno sviluppo del settore. Ritengo che questa impostazione pragmatica possa essere condivisa, tanto più che il disegno di legge, nel dettare una serie di condizioni cui i soggetti devono rispondere per beneficiare del regime fiscale di favore, di fatto introduce alcune regole fondamentali per il buon funzionamento delle organizzazioni non profit, quali ad esempio quelle in materia di contabilità e di bilancio, quelle relative all'obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione a scopi istituzionali, quelle relative ai limiti dei compensi degli amministratori e dei compensi per le collaborazioni. Altrettanto condivisibile appare poi il regime di deducibilità di contributi, donazioni e oblazioni di persone fisiche, nonché di erogazioni liberali delle persone giuridiche in favore di organizzazioni non profit, che dovrebbero consentire di convogliare risorse di privati per il finanziamento delle iniziative sociali. Credo che questa prima iniziativa possa perciò risultare positiva per imprimere un'accelerazione allo sviluppo del non profit, ma che in ogni caso in futuro non possa prescindersi da una riconsiderazione generale di tutta la normativa che regolamenta i vari tipi di soggetti ricompresi nel settore, al fine di uniformare i regimi giuridici e di studiare le forme più opportune per addivenire ad elevati standard di efficienza operativa. Nell'ampio panorama delle organizzazioni senza fine di lucro, notevole rilevanza presenta una categoria di soggetti, quella delle fondazioni di origine bancaria, che in attuazione del processo di riforma della banca pubblica, dopo il conferimento dell'attività bancaria ad una società per azioni, hanno mantenuto le originarie finalità di carattere sociale insite nelle casse di risparmio. Le fondazioni bancarie nell'ultimo periodo hanno contribuito ad alimentare il dibattito sul futuro del settore non profit, poiché per le loro tradizioni e per le loro dimensioni patrimoniali, ricordiamo che le sole fondazioni delle casse di risparmio presentano un patrimonio contabile al 31/12/94 pari a circa 33.000 miliardi, e quindi hanno una potenzialità per puntare ad elevare non solo il benessere delle comunità locali, alle quali sono legate da strette relazioni sviluppatesi nel corso del tempo, ma anche attraverso azioni comuni il benessere dell'intera collettività. Questi soggetti, cui il legislatore, oltre alle originarie finalità di pubblica utilità e di assistenza alle categorie sociali più deboli, ha attribuito compiti di intervento nei settori dell'arte, dell'istruzione, della ricerca scientifica e della sanità, stanno vivendo una difficile fase di transizione, in cui si assiste ad un loro progressivo distacco dalle società conferitarie partecipate, le banche, che sono appunto i soggetti che hanno preso vita dalla operazione prevista dalla legge Amato recentemente applicata. Tale progressiva separazione, se verranno rispettati i fondamentali principi di gradualità e di autonomia, consentirà un rafforzamento delle società bancarie mediante la diversificazione degli assetti proprietari e l'accesso al mercato dei capitali, ma soprattutto permetterà, nel rispetto della salvaguardia dei valori patrimoniali delle fondazioni, di esaltare con i maggiori proventi disponibili a seguito della diversificazione del loro patrimonio il ruolo che le fondazioni possono veramente svolgere nel campo sociale. Anche per questi soggetti si impone l'esigenza di una modifica del quadro normativo di riferimento che consenta loro, una volta ultimata la fase di diversificazione del patrimonio a seguito della dismissione delle partecipazioni bancarie, di affrontare in modo efficiente, nella scia delle loro antiche origini e tradizioni, l'importante ruolo ad essi assegnato in campo sociale. In tale contesto,
credo sia anzitutto necessario venga risolto il problema della loro natura giuridica, favorendo la riconduzione delle fondazioni bancarie nell'alveo del diritto comune, pur valutando l'opportunità di mantenere alcune normative speciali in relazione alla peculiarità delle loro origini. In attesa che venga adeguato il quadro normativo di riferimento, le fondazioni di origine bancaria sono in ogni caso già impegnate a meglio definire e legittimare il proprio ruolo, in ciò aiutate anche dagli indirizzi delle autorità di controllo. Una volta venuto meno infatti il vincolo del mantenimento in mano pubblica della maggioranza delle azioni delle società conferitarie ad opera della legge 474 del 1994, il legislatore ha di fatto escluso ogni possibilità di individuare nella detenzione della partecipazione bancaria una finalità delle fondazioni, che deve quindi essere considerata un mero strumento per il conseguimento dei proventi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Le fondazioni si stanno quindi già fattivamente adoperando per giungere ad assumere un ruolo in campo sociale adeguato alle loro tradizioni e ai livelli patrimoniali di assoluta rilevanza, migliorando i livelli di efficienza operativa. Sotto tale profilo stanno provvedendo ad una migliore definizione a livello statutario della loro missione, ad una diversificazione delle professionalità dei loro esponenti, anche con riferimento ai settori di intervento istituzionale, e da un punto di vista più prettamente operativo stanno compiendo grossi sforzi per massimizzare i risultati conseguibili in campo sociale, canalizzando le proprie risorse verso progetti di ampio respiro e visibilità. Da uno studio recentemente condotto dall'Associazione fra le casse di risparmio, che verrà tra breve divulgato presso l'opinione pubblica con il titolo «Primo rapporto sulle fondazioni», emerge fra l'altro che il rendimento medio del patrimonio delle fondazioni delle casse di risparmio nell'esercizio 93-94, ancora investito in media per il 95% in azioni delle società bancarie, è stato di circa il 2,15% del valore del loro patrimonio. E l'incidenza dei costi operativi rispetto al totale dei proventi, rispetto a questo appunto 2,15%, è stato di circa il 6,77%. E la percentuale dei redditi destinati ai settori di intervento istituzionale è stata pari al 90% dopo aver dedotto gli accantonamenti e le destinazioni obbligatorie per legge. Io credo che il cammino intrapreso dalle fondazioni bancarie sia nella direzione giusta. Se esse sapranno proseguire su questa strada, potranno assicurarsi un ruolo centrale all'interno delle forze economiche e sociali che, nel solco delle proprie tradizioni, consenta loro di proporsi come punti di riferimento per lo sviluppo del tessuto economico e sociale in cui operano e quindi a vantaggio e a favore del nostro Paese. Grazie.
Ringraziamo il dottor Molinari per questo intervento che ci ha permesso di entrare nel vivo del dibattito delle non profit nel nostro Paese, in particolare cominciando a capire il ruolo sempre più importante delle fondazioni bancarie che, come capiremo nel corso della serata, sono cruciali per lo sviluppo del non profit. E quindi, riprendendo poi il tema italiano in prossimi interventi, chiediamoci ora, attraverso l'intervento del professor Bern, cosa succede in America, quali siano i presupposti, direi addirittura all'inizio, anzi prima il professor Sparro, i presupposti di questo filosofici, i presupposti teoretici e quindi l'impatto che hanno le non profit all'interno del sistema americano, non tanto e solo per avere un quadro informativo di cosa succede all'estero, ma sicuramente per trarre alcuni fondamentali conseguenze culturali che valgono anche per il nostro Paese. Quindi la parola al professor Sparro prima.
Thank you very much. President Formigoni, Mr. Molinari, Dr. Vimercati, Mr. Porcelli, and of course my colleague, Professor Vittadini. It's a great pleasure to appear here on the panel with you. And it's indeed an honor for me to be able to address you on a topic which is of considerable importance to me. I'm often asked here in Italy, what are some of the critical differences between nonprofit organizations in the United States and in Italy? Very briefly, as a personal take on the differences, I could count literally dozens of nonprofit organizations that are critical to my own life in the course of a half year or so. I think that if you were to do a survey of Americans, you would find that the lives of most Americans are touched almost daily by the activity of a wide variety of nonprofit institutions. So one of the critical differences that you would find at this point in time is the significant involvement of nonprofits in the daily lives of people. What I'd like to address very briefly tonight is a couple of questions which help to provide the theoretical and philosophical underpinnings of the role that the nonprofit sector plays in American society. Specifically, I'll briefly indicate something about the role and scope of this sector and mention some of the critical advantages that American society derives from the nonprofit sector. And I will also acknowledge that there are some limitations and what the importance of these limitations are. Just to give you a couple of facts and figures so that you can get a bit of orientation. The nonprofit sector is composed of this broad array of organizational types consisting in well in excess of 1 million organizations. The exact number is not known, but it's somewhere between 1 million and 1,200,000. These organizations represent over $500 billion in annual revenues. These organizations employ nearly 8 million people in the United States. And these don't even include the millions of volunteers who provide their time free of charge. The activities of the nonprofit sector are heavily dominated by four major areas or types of nonprofit industries. Most of the activity occurs in the areas of health, education, social services, and religious organizations. These account for well over 90% of employment and economic activity in this sector. How did this sector develop, and what makes it distinctive? The first point, I suppose, would be that nonprofit organizations come out of the deep historical traditions of Western civilization, a tradition which we all share, of philanthropy and contribution of time and money to public benefit. This is something that we all share, greatly pushed forward, greatly advanced by the Judeo-Christian tradition, which we have in common. The thing about the United States is that the legal traditions which form the basis for the nonprofit sector grew out of somewhat different traditions. The American experience grew out of old English traditions, which had its original roots in English poor laws of the 1600s, which meant that there was some sense of community responsibility for the lives of people. This tradition transplanted to the New World, and picture the New World in 16 and 1700s, was a time when there was very little in the way of government. If people wanted to undertake an enterprise, they had to form associations and organizations to do it themselves. And the tradition that began to develop in America was one which was very strongly based in self-reliance, taking responsibility for oneself. This came to be merged later on with traditions of freedom in the American culture. Today, you have a of U.S. organizations undertaking a very high proportion of charitable and philanthropic activities, which are performed in other democratic societies, including Europe, by the state, by religious organizations, by labor movements, and a combination of these. We have this as well, but it's the tradition is much broader in America, and there is a larger degree of autonomy and diversity in the institutions. So picture an American nonprofit sector highly dependent on philanthropy, the donation of money and goods, and on volunteers, the donation of time. As is true in other countries, these volunteers perform a wide range of services, ranging from preparing bandages for hospitals to service on boards of directors and pro bono times of professional, pro bono time donated by professionals. What are the advantages? Now that I've given you a brief picture of this sector and how large it is, how much economically it represents, let me mention a couple, several advantages to society of a vibrant nonprofit sector. First, in the United States, the nonprofit is an important organizational expression of freedom in a pluralist democratic society. Freedom of citizens to organize, freedom to associate, freedom to affiliate. Many political scientists and observers of 20th century America argue that this feature is a continuing strength of civil democratic society in the U.S. Unlike the thinking in some parts of Europe, not everywhere, but in some parts of Europe, most Americans would believe that society and individual preferences have precedence over government. People grant government limited rights and not the other way around. So there's a presumption that people have a right to organize, associate, affiliate as they wish, and that it is not up to government to grant this right. Second, the freedom to organize also permits citizens to demonstrate personal responsibility for social, cultural, environmental, educational, scientific interests. Undertaking this responsibility is a fundamental requirement for the long-term viability of a democratic society. Today, in many parts of the world, you can observe the signs of the rejection of dependency status. You've seen the dependency of the peoples of Central and Eastern Europe rejected, the communist version of socialism being rejected by the people of these countries. You also see in parts of Europe, and very much in the United States, the rejection of dependency welfare status. This is an enormous debate in the U.S. right now. It seems to me that the nonprofit sector offers an organized private expression of responsibility in contrast to state-based social democracy and welfare liberalism. It's also important in the United States that the two major political parties share this point of view with a very strong sense of support for nonprofit organizations' roles, the role of the nonprofit sector. Now, I know that in some countries, even democratic countries, there is not broad consensus on this point. Third, nonprofit organizations are an important instrument of decentralization and diversity in a pluralist society. In practice, this decentralization, this diversity, represents a modern expression of more traditional ideas of family, neighborhood, religious institution, and community. It offers a means for associating to articulate particular interest at the community level, at the local level. These organizations might range in size from one or two people to organizations employing several thousand people. Something as small as a garden club in Manhattan. Medium-sized organizations like the New York Italian Historical Society. Large organizations like the American Medical Association, all nonprofits, all organized to pursue particular interests. This diversity permits a remarkable expression of individualized initiative at all levels. Fourth, the nonprofit organizations are an important institutional alternative to government, with its government, with its bigness, standardization, bureaucratization. It's also an alternative to the private sector, with its emphasis on private ownership and profit-oriented incentive systems. Each of these, government, the nonprofit sector, has its strengths, have their roles, but they are not a suitable means for achieving many important human aims. Thus, in the U.S., local nonprofits are a key mechanism for the delivery of critical services. And indeed, if you were to do a count, you would find that the overwhelming number of nonprofit organizations in the U.S. are community-based organizations, where they participate in the delivery of many kinds of services. So, in answer to the question, what are the advantages of a strong nonprofit sector to U.S. society, we can list many important contributions. This sector is an instrument for the expression of freedom. It offers a valuable channel for personal responsibility. It's an instrument of decentralization and diversity. It provides an alternative to governmental bigness and to the private sector. These advantages can be realized in the U.S. because they receive strong support from the political, economic, and cultural spheres. The support is there. Market mechanisms are effective in producing most of the goods and services of the U.S. economy. That's true. But the market is ineffective in producing certain goods or services involving broad human benefit, and especially those where the profit motive fails to control greed. Neither large, unwieldy government bureaucracies nor the private sector can fill this niche as nonprofits can. Examples of these areas where market failure provide an opening for nonprofits to step in would include such items, just by way of example, as historical preservation, urban beautification, certain disaster services and relief services, service to disabled, daycare for children. The nonprofit holds a very important role in these and other arenas in American society. Let me acknowledge that there are some limitations, important limitations, on the nonprofit sector. First, this sector cannot do everything, and it doesn't pretend to do everything. It is not in a position to provide broad social equity across society. Government is going to have to continue, and the private sector to some extent, to play an important role in these areas. Nonprofits are a critical adjunct, however, to the provision of to the development and securing of an equitable society. It can't do it alone. It's also important to note that nonprofits are subject to abuse in America. The freedom to associate, and autonomy enjoyed by nonprofits, their freedom and autonomy, are indeed subject to abuse. Like individuals in a free society who are responsible for controlling themselves, nonprofit organizations can, and they sometimes do, take advantage of their freedom to pursue private personal agendas. Occasional examples of this abuse get into the press. In recent years, the president of the United Way of America, one of the largest nonprofit organizations, took advantage of his position and stole literally hundreds of thousands of dollars in a variety of ways from the organization that he ran. A large foundation in Philadelphia area, the New Era Foundation, fraudulently raised money and stole the money. on the promise that it would invest and make money for those investing. These are two examples that got in the press recently. And it's true, this can happen. Some observers, seeing the ease with which a few individuals have taken advantage of their positions, urge that nonprofits need to be restricted. Their freedom has to be curbed. They must be controlled. Others respond that the great good that is done by the overwhelming number of nonprofits must curb our impulse to control and to police nonprofits. Very clearly, a balance is necessary. I'm aware that in Italy and certain other European countries, this point is quite controversial, with many arguing that extensive controls are needed if the nonprofit sector is to be expanded. I would only caution that if you move too far in this direction, you run the risk of curbing and limiting the enormous entrepreneurial and innovative talent that is available in a freer nonprofit sector. Finally, there is a limitation of sorts, a problem which has to do with management. Because anybody is free to start a nonprofit organization, and we have over a million of them, it's quite naturally true that good management practice is weak, good traditions of management are weak in many nonprofit organizations. They are not particularly good, in many cases, at strategic thinking, strategic planning, management control, the use of human resources, financial management, but I think the appropriate response to these problems has to do with the development of professional traditions of management in nonprofits, the kinds of programs that Professor Vittadini is and others here in Italy are attempting to develop. That also, of course, is the kind of work that that Dean Byrne and I are engaged in at New York University. Sustained attempt over time for the professionalization and improvement of management practices in nonprofits. So when I look at the balance sheet between these advantages and these disadvantages, while I conclude that there continue to be problems and some problems of great significance, it certainly strikes me that the overwhelming balance is in favor of nonprofits as making a tremendous contribution to American society and indeed expanding our freedom and diversity in a pluralist democracy. Thank you very much.
È realmente interessante sentire parlare un professore americano di un sistema cosiddetto di democrazia più avanzata e sentirgli dire che in America appunto queste realtà preesistono allo Stato, appunto sono qualcosa che lo Stato deve riconoscere. Interessante soprattutto perché mi sembra che gli Stati Uniti non siano un paese confessionale e sembra che in Italia quando si dica queste cose si debba sempre entrare in una polemica appunto di tipo confessionale o non confessionale. Sarebbe proprio interessante imparare queste cose. E per continuare questo percorso torniamo in Italia e sentiamo il direttore dell'Asso Lombarda, dottor Porcelli, e soprattutto penso che il suo contributo sia interessante per capire se nel nostro paese uno sviluppo delle non profit, un loro miglioramento debba essere realmente qualcosa che deve essere fatto contro le imprese al di fuori del mondo delle imprese o meno.
La risposta è no. Noi riteniamo che invece al contrario lo sviluppo del non profit che noi sosteniamo debba essere fatto con le imprese e questo è il motivo per cui Asso Lombarda ha costituito recentemente, qualche mese fa, un'associazione che si chiama Sodalitas, ha promosso direi un'associazione che si chiama Sodalitas, che è un'associazione di volontari.